Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati a tutti voi e soprattutto a Giovanni Barracco, che ricordiamo essere stato un importante intellettuale di Capo Rizzuto. E noi sappiamo benissimo che a Roma esiste un museo Barracco, ma soprattutto abbiamo un presidente della Federcultura che è il nipote Maurizio Barracco, il barone Barracco, che ieri in una chiacchierata dei soliti salotti romani ci raccontava un po' della relazione annuale sulla cultura di Federcultura, di cui lui appunto è presidente onorario. Ma abbiamo per noi, per la nostra trasmissione Carta vetrata, come al solito Antonio Monaco, presidente dei piccoli e medi editori, a commentare questo rapporto della Federcultura.
Buongiorno a tutti. Sì, il rapporto che tutti gli anni viene pubblicato è che è molto utile perché ci dà un quadro del nostro sistema culturale. Federcultura riunisce tutti quegli enti, tutte quelle realtà che gestiscono in Italia i musei, i teatri, l'attività diciamo complessiva culturale italiana.
In prevalenza pubbliche soprattutto, o sbaglio?
Soprattutto pubbliche, certamente, anche se registra anche l'intervento dei privati all'interno dell'attività pubblica, come si muove nel corso degli anni. E la fotografia del 2013 enuncia una situazione diciamo di crisi molto rilevante. Adesso, solo per richiamare qualche dato più significativo, diciamo che evidenzia che quasi il 40% della popolazione italiana nel corso dell'anno non è andata a nessun concerto, a nessun appuntamento culturale, non ha visitato un museo, non ha comprato un libro. Cioè, una situazione.
Quindi diciamo, le file che vediamo a Roma al Museo delle Scuderie del Quirinale, per esempio, è formato per buona parte di stranieri, non di italiani.
Certo, perché se andiamo a guardare quella che si chiama diciamo l'indice di partecipazione culturale del paese, che cioè va a misurare in qualche modo come in editoria i lettori forti, cioè quelle persone che utilizzano un po' tutte le opportunità, cioè che vanno ai concerti, che vanno alle opere teatrali,
multitasking
eccetera, ecco, in Italia rappresentano l'8%. Teniamo conto che nell'Unione Europea la media è il 18%, cioè il doppio di quello che in Italia.
Più del doppio. Gli italiani hanno meno soldi.
Fabrizio Patriarca, che è con noi insieme con una scrittrice che ci ha raggiunto da Forlì, Ilaria Milardi. Come
buongiorno.
Stai?
Buongiorno, bene, bene, grazie. Grazie per avermi invitato.
A Forlì come vanno le cose? Voi frequentate, la famiglia Milandri è presente nella cultura?
Ma la famiglia Milandri è un discorso un po' allargato, io parlo per me, nel senso, sì, cultura in generale, interessi, vari interessi.
Il Bonci, il famoso teatro.
No, quello è Cesena.
Ah, pardon, confondiamo.
Forlì
state fatti, insieme solo in provincia, fatti. Ma non l'altro. Vabbè.
No, sì.
Continua Antonio, scusaci.
Però dicevo, è chiaro, la questione economica ovviamente c'è, sono aumentate ovviamente le persone che non utilizzano nulla ed evidentemente c'è una ragione economica, però ci sono anche delle ragioni strutturali. Se pensiamo che il Ministero dei Beni Culturali nel corso degli ultimi 10 anni ha ridotto, è passato da 2,5 miliardi di finanziamento complessivo a 1,5 miliardi, è diminuito così, solo per fare anche qui i confronti, per renderci conto, in Francia è 4 miliardi il contributo che gestisce il Ministero dei Beni Culturali, però bisogna considerare che in Francia ci sono 1200 musei, in Italia ce n'è 3600. Ecco, questo
sì, ma in Francia uno solo di questi musei fattura come tutti quelli nostri messi insieme, mi sembra.
Ecco, e infatti il problema che dice anche Federcultura è: dobbiamo vedere di fare delle scelte strategiche. Qui abbiamo dei musei che sono frequentati in un anno da meno di 100 persone e musei dove non si riesce a smaltire le code, e c'è una strategia che non tiene conto delle differenze, che non punta su alcuni oggetti particolari, e in particolare c'è un peso eccessivo della politica nelle nomine e una scarsissima presenza del privato, dell'imprenditoria culturale nella gestione dei beni culturali.
Questa mi sembra un po' la strada, vero Antonio?
Io penso che appunto la questione di ragionare anche ad esempio nei piccoli territori come integrare musei, teatri, la programmazione culturale e fare intervenire direttamente associazioni private, cooperative di giovani.
Anche straniere, attenzione Antonio, anche straniere, perché io so che Ercolano per esempio è stata appaltata da un'azienda inglese e Chiaramente l'azienda non è italiana perché risponde a una multinazionale della cultura, ma i dipendenti e tutto il management è tutto italiano, e devo dire Ercolano è diventata piacevolissima visita e soprattutto più a portata di giornata di Pompei, perché Pompei, come ben sappiamo, insomma, oltre i crolli è anche di una dimensione tale che crea almeno l'impegno di 2 giorni a Pompei per vederla bene.
Certo, sono d'accordo con te, è una questione meritocratica, quindi il fatto che si sviluppi anche una concorrenza non solo italiana è assolutamente importante, però bisogna dare peso appunto a chi ha competenza per fare e tirare un po' indietro le mani della politica dalla gestione dei beni culturali.
Esatto, grazie Antonio, ti aspettiamo la prossima domenica per continuare a commentare insieme ciò che riguarda il mondo della cultura. Ci ha raggiunto da Genova una professoressa di filosofia, ma direi di più che professoressa, una vera filosofa, reduce da una lectio magistralis molto bella che ho potuto ascoltare all'auditorium la scorsa settimana. Abbiamo con noi Nicla Vassallo, ben arrivata.
Buongiorno.
Buongiorno.
Tu ritornerai prestissimo a Roma, questa volta non per parlare di filosofia, ma per leggere, per far ascoltare le tue poesie, lette non da te, ma da un'abilissima voce, le letture sceniche di Cinzia Villari, da Orlando in ordine sparso, che è appunto la tua silloge di poesie, che è stata illustrata da una cara amica, da Francesca Biasetton, che è esperta di calligrafia, una donna che ha studiato calligrafia in Iran, dove le scuole di calligrafia sono arrivate a livelli altissimi, possiamo dire più alti del mondo, e modererà il dibattito che seguirà Rosanna Bucquicchio. La presentazione sarà in Sala Santa Rita, in via Montanara, che praticamente è un angolo di piazza Campitelli, una delle piazze più belle di Roma, e vi invitiamo tutti a essere presenti fino a esaurimento posti, perché i posti non sono molti, è una chiesa sconsacrata, molto bella, martedì prossimo alle 17.30. Il caffè Filo, che vuol dire appunto filosofia, amore della filosofia, ospita te, Nicla Vassallo, che leggerai le tue poesie, che spaziano da molti anni, praticamente sono partite le composizioni di queste poesie nel 1983 e nel 2013 hai voluto chiudere la raccolta e le hai messe insieme. Tra l'altro ho avuto il piacere di leggerle in anteprima, prima che questa preziosa casa editrice di Milano, la Mimesis, le pubblicasse. Io tra l'altro parlo spesso di Mimesis, anche recentemente per il testo sui 7 dormienti di Efeso, a me molto caro, ma insomma parliamo di te. Come sta andando questa tua nuova avventura nella poesia, che era una storia privata, è diventata una storia pubblica?
È stata una storia privata perché ho sempre separato la filosofia dalla poesia su raccomandazione del vecchio, tra virgolette, Platone. Non bisogna mai confondere la poesia con la filosofia, perché altrimenti si fa della retorica e forse anche si mente a se stessi.
Qualcuno nel Novecento ci ha provato.
Sì, ci hanno provato in molti, in parecchi, secondo me con risultati scadenti, perché non si è fatta né vera poesia, si è fatta invece della filosofia piuttosto incomprensibile.
Sottoscrivo.
Grazie, no, credo che sia importante sottolinearla, perché c'è il fascino di questi filosofi ambigui che invece sono confusi. La filosofia ha bisogno di argomentazioni, di razionalità, di buone premesse, deve essere senza pregiudizi, deve essere chiara, comprensibile, mentre la poesia insomma ci consente qualcosa di diverso, ci consente anche, invece che di guardare, di capire il mondo, certe volte di calpestarlo, ci consente incertezze che la filosofia auspica, ma non deve mai dimostrarsi tale nell'argomentazione, nell'argomentare. Mi allontano in queste poesie in Orlando, in ordine sparso, titolo già significativo in se stesso, dalla banalità dell'esistenza, da un'esistenza, e non forse invece, per usare diciamo un titolo, non dalla banalità del male, perché questo titolo di Hannah Arendt, che viene oggi in questi giorni celebrato in un film della Von Trott, ha qualcosa di oscuro di nuovo, e non a caso Hannah Arendt sappiamo che Heidegger era molto legata.
Beh, era innamorata.
Sì, era anche contraccambiato, insomma, il maestro e la giovane, insomma, un copione che si ripete troppo spesso.
Margherita.
Copione universitario, tra l'altro. Vabbè, il titolo comunque, La banalità del male, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, insomma, è un reportage sul processo Eichmann a Gerusalemme.
No, un testo molto molto importante, però nella poesia, diciamo, c'è qualcosa che, al di là di questo testo della Arendt, perché non mi riferisco mai a Hannah Arendt, vedo la banalità del male, ma anche la non banalità del male e il male contrapposto al bene, così come certe volte invece nella poesia devono procedere di pari passo, così come la crudeltà e la tenerezza che mi rende in bilico in una esistenza in cui c'è da una parte amore, ma dall'altra anche molta solitudine e anche una certa rabbia, se vogliamo.
A cosa allude l'Orlando del titolo?
Abbiamo
perso il collegamento.
Ti richiameremo fra pochissimo la nostra Nicola Vassallo, ma intanto un piccolo stacco musicale.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Carta vetrata, siamo con Nicola Vassallo, che sarà protagonista a Roma martedì prossimo con il suo bellissimo libro, collezione di poesie che vanno dal 1983 al 2013, con il suggestivo titolo Orlando in ordine sparso, con la moderazione di Rossana Buquicchio e con le letture sceniche di Cinzia Villari. Ricordiamolo, alle 17.30 a Sala Santa Rita in via Montanara, piazza Campitelli. Ma Fabrizio, continuate a parlare del male.
Stavo chiedendo a Nicola di questo titolo, insomma, è un titolo affascinante, volevo sapere un po' qual era l'allusione dietro.
L'idea, appunto, è questi tanti io che albergano in ognuno di noi, come dice Virginia Woolf, e per questo, diciamo, sono io sparsi nella nostra esistenza.
Oh, abbiamo capito di quale Orlando stiamo parlando.
L'Orlando di Virginia Woolf, che è è un romanzo, non è una
non è furioso, non è furioso.
C'è qualcosa nelle poesie sia dell'Orlando furioso che dell'Orlando innamorato, e per questo, diciamo, il titolo è Orlando. Però a dominare poi soprattutto è una lettura estrema dell'Orlando di Virginia Woolf.
Possiamo ascoltare una poesia però prima di sfuggire alla nostra attenzione, ti prego Nicola.
Di solito non le leggo, anche perché le so leggere molto male. Una, diciamo, brevissima.
Questo è tipico dei poeti bravi, però, che le leggono male o che le leggono come non ti aspetteresti.
Insomma, comunque, proviamo con questo. Recare dolore per interruzioni d'odore, separare parole, sezioni di coltelli per ferite abusate, da polverosi abbracci, fermate lampeggianti per colpire gli innocenti.
Bravissima Nicola, possiamo dire che saremo tutti a applaudire anche Cinzia Villari martedì la sua lettura scenica delle tue poesie, e ti diamo appuntamento al più presto anche per essere nostro ospite magari qui direttamente nei nostri studi di Piazza Venezia.
A presto!
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, che oggi tocca un libro che a noi è molto caro per il suo autore, ma anche per il suo contenuto. Di chi stiamo parlando, Fabrizio?
Parliamo di Giuseppe Catozzella. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
E del libro?
Vogliamo mettere sotto la lente oggi la prima vera opera narrativa di questo
non
autore.
Dirmi che hai paura per Feltrinelli.
Sì, anche perché qui non si tratta di uno scrittoruccio, ma di uno scrittorone. Catozzella ha scritto un bellissimo romanzo, è il suo primo romanzo, perché prima aveva scritto dei romanzi inchiesta. Intanto do i dati tecnici, il titolo è Non dirmi che hai paura, l'editore Feltrinelli, costa 15 euro e sono 236 pagine.
Ricorda un pochettino il titolo di Ammaniti oppure è solo una mia memoria?
Sì, ricordo un pochettino il titolo, ma questo è un romanzo importante, e io tra l'altro ho continuato a rimandarne a rimandare il momento in cui parlarne, perché è un romanzo commovente, un romanzo che ti rimescola dentro, perché la protagonista è una ragazzina, anzi prima una bambina soma, Samia, e perché la protagonista, che vive in un paese tremendo, tutti sappiamo le vicende della Somalia negli ultimi 20-30 anni, la protagonista vuole diventare una grande atleta. Il suo sogno è quello di correre i 100 e i 200 metri alle Olimpiadi, ma facciamo un passo indietro. Questo sogno lei ce l'ha sin da bambina, da quando ha 8 anni, ma lei tra l'altro appartiene a una tribù, lì è un macello, la Somalia è piena di tribù che si contrastano, a una tribù di etnia musulmana, è molto amica di questo suo coetaneo Ali, che viceversa appartiene a un'altra tribù rivale, e Ali diventerà il suo allenatore. Perciò la prima parte del romanzo è una parte che oscilla fra l'idillio e il dramma, perché c'è la storia di questi due bambini, ma ci sono anche le difficoltà che Samia incontra, perché figuriamoci, le bambine e le donne in Somalia hanno tutta una serie di limitazioni, la principale delle quali è che non possono esporsi troppo in strada, dovrebbero andare sempre col velo e tutte quelle robe lì.
Ti interrompo solo per ricordarti un piccolo dettaglio della mia vita che tu conoscevi già, ma io ho vissuto in Somalia 2 anni negli anni 70 ed era un'altra Somalia, nel senso che quegli anni eravamo ancora freschi del protettorato, della nostra gestione, diciamo, affidataci dalle Nazioni Unite. L'Italia aveva lasciato una bella traccia, erano i primi anni di Siad Barre, e questo integralismo musulmano proprio non esisteva. È arrivato molto dopo, ahimè, quando siamo tutti andati via e sono rimasti cinesi, russi, così a fare solo incetta di materie prime e di altro.
Infatti, poi tutti contro tutti, in sostanza. Perciò l'autore segue man mano le vicende di questa bambina che diventa ragazza, che a 17 anni riesce a partecipare alle Olimpiadi di Pechino. Questa è una storia vera, naturalmente. Corre i 200, arriva ultima, ma il pubblico sarà tutto in piedi per lei. Viene distaccata di 10 secondi dalla
vincitrice. Un po' come Rolando Petri, via.
Sì, un po' come Rolando Petri, ma insomma diventa di colpo un'eroina. Lei è poverissima, tra l'altro, la sua famiglia anche. Il papà, figuriamoci, è morto al mercato, ammazzato con un colpo di pistola da un tizio di un clan rivale. Il papà è un povero uomo che non fa del male a nessuno. Ha una sorella che è riuscita a scappare con un viaggio di 8.000 chilometri fino in Libia, da lì è emigrata a Helsinki. Si sentono e lei sogna di poter andare all'estero e di poter partecipare alle Olimpiadi di Londra del 2012. No, naturalmente non solo non ci riesce, riesce ad arrivare fino in Etiopia perché il Comitato Olimpico Somalo la manda lì, ma non si trova, sogna di andare in Europa, ma tranne che un sogno destinato a finire in una maniera drammatica. L'ultima parte del libro è la descrizione allucinante del viaggio da Addis Abeba fino a Tripoli, continuando a sborsare soldi a questi mercanti trasportatori che sfruttano in tutti i modi questa povera gente, ammassata in una Land Rover insieme a altre 80 persone, poi custodite in qualche modo a Tripoli in una prigione, e alla fine questo racconta Catozzella, anche se io ho guardato su internet, ci sono diverse versioni, ma quella di Catozzella mi sembra la più attendibile, muore durante il trasbordo di un barcone da Tripoli verso Lampedusa, tentando di raggiungere a nuoto una nave italiana che ha lanciato delle funi, e muore, guarda scherzo del destino, proprio nel 2012, che sarà poi l'anno delle Olimpiadi.
L'anno delle Olimpiadi, certo.
Ricordiamo gli altri titoli di Catozzella, perché comunque ha iniziato a scrivere con Transeuropa nel 2008, certo. Espianti, e nel 2011 è passato a Rizzoli con Alveare, che si è avvicinato ancora di più, prima Espianti e poi con Alveare, al romanzo non inchiesta ma romanzo. Ma cosa possiamo dire in conclusione di questo nuovo libro di Giuseppe Catozzella?
Ma io qui non voglio fare tanto un discorso da critico quanto un discorso da lettore. Questo è un libro che commuove, sconvolge e che va letto. Io lo renderei obbligatorio in tutte le scuole, perché si sa troppo poco di tutti questi drammi dei profughi che arrivano in Italia e si sa troppo poco della sofferenza di intere nazioni. Questo libro, con un rigore di stile assoluto, perché Catozzella scrive benissimo, racconta molto bene una storia che oggi non ci riguarda, ma ricordiamoci che nei secoli le cose cambiano, un domani o un dopodomani potrebbe essere anche la nostra storia.
Attenzione, riguarda tutti, come il famoso battito di una farfalla lontano anni luce dalla nostra terra. Tutto è sistema, tutto è mondo, quindi immaginiamo che la storia di Samia, insomma, non sia poi così da trascurare, anzi. Ma una piccola sorpresa, ci ha raggiunto in diretta l'autore. Come stai, Giuseppe?
Sono abbastanza emozionato.
Ora Giovanni cadrai in forte imbarazzo dopo aver decantato il libro.
Vabbè, sono io, come dire, in uno stato emotivo abbastanza forte per le parole, insomma, che ho sentito e di cui chiaramente ringrazio molto.
Beh, ma sono parole sincere, cioè io questo libro non solo l'ho apprezzato, ma l'ho vissuto molto, proprio è una storia che mi è rimasta e mi rimarrà dentro. Capita molto spesso che tu leggi un libro anche buono, anche coinvolgente, dopo 10 giorni ti chiedono cosa hai letto, non ti ricordi più niente. Beh, io di questo libro mi ricorderò finché campo.
Wow, che bello, sono senza parole, grazie.
Beh, è un po' la tua linea, Giuseppe, perché... come dire, sei sempre stato attento a una letteratura non fine a se stessa, ma appunto veniva definita addirittura d'inchiesta fino a questo romanzo, un po' alla Saviano, anche se Saviano lo metterei da un'altra parte, in un'altra categoria. Come ti senti te a questo titolo richiamato?
Sì, credo che effettivamente sia un po' la mia cifra. Non riesco ogni volta che si tratta di mettermi a scrivere un libro nuovo, a non scrivere storie in qualche modo che abbiano un'implicazione, come dire, civile. Credo sia il mio modo. Ora non so se andrà cambiando. Okay,
speriamo di no, speriamo di no, perché ti apprezziamo tantissimo.
Grazie.
Credo che lo hai capito, insomma, lo esprimiamo qui tutta la redazione e vi ringraziamo per la collaborazione, soprattutto a Giovanni Pacchiano, al quale diamo appuntamento alla prossima puntata, e al nostro autore di oggi, perché possiamo dire che Giuseppe Catozzella è giustamente l'autore di questa puntata. Diamo appuntamento a Roma quando verrai a presentare il libro.
Benissimo, volentieri, grazie.
Alla prossima.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao Giovanni.
Grazie ancora, buongiorno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Franco Agioni e al nostro professor Piero Di Nepi dell'Istituto Ebraico Romano Levi, per parlare sempre di questioni relative alla difesa. Perché parliamo di difesa? Perché non parliamo più di guerra? Questa è una bella domanda, perché una volta si chiamava Ministero della Guerra, adesso invece è solo della difesa. Ma forse qualcosina ci può dire Piero.
Ovviamente la nostra Costituzione giustamente e ovviamente ci impone di utilizzare le armi solo per la difesa, cioè solo in caso di aggressione, cioè l'esperienza storica ci dice che nei paesi evoluti e civili lo strumento militare viene considerato un po' l'estrema ratio, l'estrema opzione per difendersi da una minaccia seria, circostanziata ed imminente. A questo proposito volevo così postare molto umilmente di fronte a un tecnico come il generale di grandissima e straordinaria professionalità un discorso su quelle che sono le attuali spese militari del nostro paese e una valutazione del bilancio della difesa. Premetto che personalmente, per storia, formazione, sono vicino alle idee del pacifismo, ma il pacifismo attivo, cioè nel senso la storia mia personale, della mia famiglia, dell'Italia e dell'Europa e del mondo nel XX secolo ci hanno insegnato che se di fronte ai l'SS il pacifismo senza se e senza ma, come andava di dire, il pacifismo alla Gandhi non serve a niente. Forse se dall'altra parte è l'amministrazione coloniale britannica con tutti i suoi limiti, violenze e difetti, ti puoi sdraiare di fronte ai treni. Se dall'altra parte c'hai Eichmann e l'SS, se ti sdrai di fronte ai treni sicuramente ti ridurranno in poltiglia, e per giunta è un grande piacere. Cioè, insomma, per fermare e affermare i propri diritti in certe situazioni occorre purtroppo ricorrere alla forza, perché il tuo avversario conosce solo la forza. E quindi una valutazione di quelle sono le spese militari, al di là delle polemiche più o meno strumentali del nostro paese, perché può darsi che ci sia un eccesso di spese militari, ma riteniamo tutti che, a parte gli elementi di avanzamento tecnologico, a parte gli elementi di coesione sociale che garantisce una struttura militare, ci sarà anche una necessità di difesa operativa ed obiettiva.
Il discorso è a grande azimut, nel senso che è variegato. In termini generali si può dire che ci sono anche delle tradizioni, paese per paese. Ci sono paesi che tradizionalmente hanno un particolare cura delle proprie forze armate, e paesi invece che ritengono che le forze armate, se non sono proprio inutili, è un peso che sarebbe bene evitare. L'Italia si trova in una situazione non felice. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i governi che si sono succeduti avrebbero fatto a meno di avere le forze armate, le avrebbero senz'altro eliminate. Tanti motivi, ricordiamo che l'Italia era governata da due grossi partiti politici, uno era la Democrazia Cristiana, quindi di ispirazione cattolica, quindi con uno spirito ecumenico e quindi al di là dei confini, e l'altro blocco era invece legato all'organizzazione dell'Unione Sovietica, e quindi era portata a fare in modo che non ci fossero intenzioni rivolte verso l'Occidente. In verità, con l'ingresso nel Patto Atlantico, l'Italia doveva onorare determinati impegni e quindi doveva avere delle forze armate che il trattato di pace ci aveva quasi eliminato del tutto, e invece l'appartenenza alla NATO ha imposto che ci fossero delle forze armate idonee a collaborare alla politica del Patto Atlantico, e quindi una difesa territoriale dell'Italia come parte dell'Alleanza Atlantica, e quindi forze armate che fossero in grado di assolvere i compiti che l'Alleanza aveva concordato con noi. In verità, ripeto, lo spirito era che se non ci fossero state queste forze armate sarebbe stato molto meglio, e quindi il bilancio era striminzito, era quello che doveva servire a testimoniare che un certo onore agli impegni si aveva. La realtà, teoricamente parlando, è invece che tutti i paesi ritengono che le forze armate servano. Mentre prima servivano per la difesa del proprio paese, quindi l'incolumità territoriale e la libertà della nazione, adesso con l'Unione Europea e con gli schieramenti di carattere internazionale questo must è diventato molto molto più tenero. Le forze armate servono per la politica estera, per i paesi che contano nell'ambito del mondo, perché la politica estera si fa con i soldi e con le forze armate.
Possiamo dire un po' come avvenne in Crimea, quando Cavour decise di partecipare e di sedersi un po' allo scacchiere, perché in qualche modo gli diede il diritto di chiedere agli altri paesi di essere ascoltato.
Sì, ma a quell'epoca la politica estera si faceva proprio con le armi, e quindi diceva: adesso io penso che sia più opportuno tutelare quella minoranza di lingua in quel paese.
Ah, perché in Crimea c'erano gli italiani, questo è vero, è una piccola colonia genovese ancora
anche,
oggi.
Sì, ma lì la Russia e l'Austria fecero qualcosa ispirata alla protezione dei greci ortodossi, e di conseguenza una necessità di intervenire a tutela. Sì. Vi dica, volevo.
No. Certo.
Quindi il bilancio della difesa serve se ci sono le forze armate. Questo bilancio a che cosa dovrebbe servire? Serve intanto per il personale, poi per l'addestramento, cioè per la preparazione, e poi per gli equipaggiamenti, cioè per le risorse. Questi sono i tre fattori. È chiaro che in questa azienda la prevalenza dovrebbe essere per gli equipaggiamenti, certo, per poter essere up to date, e quindi specialmente
il procurement, come dicono gli anglosassoni,
e quindi essere aggiornati sulla possibilità di essere competitivi. La preparazione come seconda attività, e quindi l'addestramento, la prova, la sicurezza, e poi invece il personale per essere mantenuto. In verità, che cosa è successo invece? Che il 55% circa del bilancio della difesa in Italia va al personale, cioè agli stipendi. e solo il rimanente rimane per l'addestramento, la preparazione, che è particolarmente importante, e poi dopo per gli equipaggiamenti. Che significa? Facciamo degli esempi subito così. Se vogliamo avere degli aerei che siano in grado di tutelare lo spazio aereo e effettuare delle missioni in qualche posto dove è opportuno che vadano, Afghanistan, Libano, quello è necessario avere dei piloti, che sono il personale, poi avere la preparazione di questi piloti, che significa non solo addestrarli ma mantenerli in addestramento, e poi gli aeroplani, che vanno aggiornati, curati, e fatti in modo che possano poi migliorare nelle loro prestazioni. Ecco, la situazione attuale in Italia è tale per cui è un'azienda che non ha grandi prospettive, dal momento che più del 50% è dedicato agli stipendi, quando invece teoricamente in un modello ideale non più del 30% dovrebbe andare alle
spese. Dunque la riduzione del personale forze armate andrebbe in questa,
contemporaneamente alla riduzione del personale deve crescere il terzo fattore, e cioè le risorse, e cioè gli equipaggiamenti, perché mentre prima per un carro armato occorrevano come minimo 5 persone, adesso un carro armato si gestiscono in 3 persone, anche 2, ma il carro armato costa 6 volte di più il carro armato di 40 anni fa, e di conseguenza il bilancio della difesa deve tener conto degli equipaggiamenti, che sono in continua evoluzione, per fortuna la scienza.
E poi immagino che capiti come per le banche, attualmente l'informatizzazione dei sistemi è uno dei costi maggiori, anche la sicurezza informatica fa parte della difesa, perché credo che il mondo del chiamiamolo pacifismo, non si renda conto che un attacco sui sistemi informatici, se programmato in un certo modo, non ti fa arrivare il gas, l'acqua in casa, quindi mette un paese in ginocchio in mezz'ora, molto più di un attacco con armi convenzionali. Questo, ma la gente non si rende conto di questo.
Colgo l'occasione per dire allora che l'internet, l'informatica, è nata per esigenze militari.
Sì, la rete DARPA, no? del 68 addirittura.
Dall'organizzazione militare poi è traslata sul mondo civile, in quello dual use, cioè uso duale, per cui adesso tutto quello che sembra che possa stupire, la banda larga, non solo internet, ma qualsiasi attività di questo tipo, nasce per le esigenze militari e dello spazio, e poi assorbite dalle attività.
Ma lei sia tranquillo, scusi, lo dico ironicamente, perché è chiaro che il problema che lei conosce molto meglio di me, lei sia tranquillo che quando certi paesi si accorgeranno che c'è una base operativa della Repubblica Popolare Cinese sulla Luna, ricomincerà la corsa allo spazio, e questo accadrà entro il 2025.
È probabile, sì.
Bene, con questa bella notizia.
Non è fantascienza, è sicuro ci sarà una base della Repubblica Popolare Cinese operativa anche militarmente.
Il rover già l'hanno sulla fatto Luna. Atterrare,
questa... Perché poi tutti pensano che questa è fantascienza, ma in realtà la Repubblica Popolare Cinese è un programma di espansione militare nello spazio molto serio.
Sì. Il vettore attuale anche infatti è cinese. Grazie ancora, diamo appuntamento alla prossima puntata al generale Franco Angioni e al professor Piero Di Nepi. Arrivederci.
Grazie.
Carta vetrata.
Rieccoci in provincia di Alessandria con Roberto Paravagna per parlare di Fabbri, ma Fabbri Editore ha anche una sigla nuova, la Wild, che sta proponendo libri dedicati alle lotte estreme. Lasciateli giocare con gli orsi, dove vediamo un orso bianco, notoriamente non buonissimo, che giochicchia con una bimba che avrà 5-6 anni. In copertina di questo libro di Peter Brown Hofmeister, che mi fa sospettare che poi verrà sbranata la bambina, non lo so.
Ma l'orso bianco, se ti ricordi, è stato un grande claim della Coca-Cola negli anni '80, sì, ma sì. Si richiamava alle pubblicità del Cordial Campari degli anni
Nulla
'20,
di più
sulle riviste del Touring.
Nulla di più perfido. Comunque
possiamo menzionare anche gli sciroppi a questo punto.
Vai, basta. Wild, quindi ricordiamo, collana che viene pubblicata dal 28 febbraio 2014, quindi fra pochissimo in libreria. Ma invece da Fabbri a Fabbri vediamo come si sviluppa la cultura di questo lavoro antico in alessandrino. A te la parola, Roberto.
Innanzitutto un cordiale saluto agli amici di Carta Vetrata. Sì, come sai, come sapete, con i tempi che corrono, e qui dobbiamo tornare insomma a questo consueto andante, tra virgolette, bisogna scervellarsi. E si tirano fuori nuovamente mestieri che potevano sembrare passati. Quindi si potrebbe inaugurare questo pezzo: c'era una volta il mestiere del fabbro, scherzi a parte, però il fabbro c'è tuttora, perché il mestiere non scompare. Per cercare di invertire questa pericolosissima tendenza del far scomparire alcuni mestieri, a Novi Ligure, quindi siamo in provincia di Alessandria, come dicevi, si è conclusa proprio in questi giorni la prima parte di un corso per imparare la lavorazione artistica del ferro, in sostanza diventare neofabbri.
Ferro battuto,
esatto. Quindi proprio pochi giorni fa sono stati consegnati i primi 15 attestati di partecipazione a questo corso, speriamo ovviamente che ne arrivino degli altri. Gli organizzatori sono il Consorzio Locale per la Formazione della Provincia di Alessandria, la Confartigianato e ovviamente l'Associazione dei Fabbri. Già si pensa ad un secondo corso in considerazione del successo del primo, potrebbe svolgersi già con questo settembre 2014, e non resta, come buon auspicio direi, Alberto, che sperare che almeno una parte di questi 15 neo artisti del ferro, del ferro battuto, neofabbri, insomma, possono aprire una propria attività cercando di superare le difficoltà che tutti sappiamo esserci nell'aprire, nel portare avanti le proprie iniziative.
C'è il mondo equestre che ci sta a guardare, perché sappiamo bene che poi il maniscalco è anche colui che ferrava i cavalli, e certo, molta tradizione si sta perdendo, e oggi per ferrare un cavallo, un puledro di razza, si spendono cifre da capogiro.
Sì. Comunque noi, Alberto, parlavamo qui fuori appena adesso con Ilaria di scrittori falegnami, però anche sì, i fabbri. Per esempio Eliot, quando dedica il Wasteland a Ezra Pound, citando Dante, lo chiama il miglior fabbro, quindi c'è una connessione letteraria molto stretta.
Ma Roberto, raccontaci meglio come si è svolto questo corso, se è un corso importante oppure intanto un primo approccio.
Ma guarda, mi pare di aver capito, perché non mi sono addentrato molto nelle notizie, però conoscendo per caso uno di questi partecipanti, l'ho incontrato un giorno e mi ha parlato di questo, e mi ha detto che lui stesso aveva letto per caso di questa iniziativa del consorzio, della Confartigianato di Alessandria. Ci sono ovviamente una serie, ci sono stati, perché si è concluso da poco, ci sono stati una serie di fabbri molto bravi, insomma, del territorio, che hanno iniziato a spiegare a grandi linee le tecniche di lavorazione per ottenere questo o quel risultato. Quello che si respira, mi pare che sia importante da far emergere da tutto questo, è che c'è la volontà di riportare in auge veramente alcuni mestieri. Tu hai parlato prima del maniscalco, sono d'accordissimo, il discorso delle fabbriche che abbiamo fatto in precedenza, ma ce ne sono anche altri profili professionali, mestieri legati alle immagini in bianco e nero, legati ad alcuni film che sono ambientati in decenni e decenni e decenni fa. E perché si vede che c'è una volontà comunque, alla luce della situazione difficile in un certo tipo di lavoro, per certi tipi di lavoro, di rispolverare, di tirare nuovamente fuori dal cassetto certi mestieri. Questo secondo me è buono, vuol dire che c'è la volontà comunque di continuare a combattere in trincea, uso questo parallelismo con il Carso, visto che tra l'altro siamo nell'epoca dei cent'anni della Prima Guerra Mondiale, questa voglia di combattere per cercare di tirarsi fuori dal fango, e anche il partecipare, l'ottenere un attestato di partecipazione al corso di fabbro, in questo caso, mi pare sia una testimonianza di...
Ricordiamo chi ha consegnato: Adelio Ferrari, presidente della Confartigianato di Alessandria,
sì, sì,
ma anche tra le voci più autorevoli Vito Mininno, presidente dell'Associazione Fabbri di Eccellenza, che ha guidato la maestria di questo passaggio di consegne tra fabbri di un'epoca che fu e fabbri nuovi. Quindi nuovi fabbricatori di belle cose, perché ricordiamo che fabbro viene da fabbricare anche.
Tra l'altro, guarda, Mininno, che io intervistai 2 o 3 anni fa per un altro lavoro, è un personaggio bravissimo ed è veramente un ragazzo che ha portato avanti con estrema fatica la sua voglia di fare dell'ottima lavorazione artistica del ferro, cosa che fa. Quindi
grazie ancora Roberto, alla prossima puntata.
A risentirci.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido, benvenido Giuliano. Oggi torniamo in Sud America, anzi in Centro America, con un poeta, teologo, sacerdote che ha chiamato tanta passione ma anche tante critiche, perché parliamo di Ernesto Cardenal, che è uscito recentemente l'anno scorso con Canto Cosmico, edizioni Raiuela, poi mi direi te se l'ho pronunciato bene o male, insomma, di Milano. Sì. E che cosa avvenne tanti anni fa, quando Giovanni Paolo II andò a trovare quel paese che viveva un momento particolare?
Era il momento dell'antisandinismo per eccellenza, con Ortega. E il cardenale Ernesto Cardenal, che è monaco, trappista, era ministro della cultura, e quando si inginocchiò anche lui all'aeroporto,
parliamo del 1983, giusto?
83, il Papa gli si avvicinò, lui in ginocchio col dito, il Papa gli disse: lei prima si metta a posto, in regola con le disposizioni della Chiesa, alludendo al fatto che lui non poteva fare il ministro. E fu uno scandalo, insomma, immaginatevi il Papa che sgrida pubblicamente da un lato un ministro e dall'altro uno come Cardenal, che se l'era anche un po' voluto, perché Cardenal teorizza la teoria della liberazione in tutte le sue opere. E poi si riproverò al Papa, diceva, due giorni prima era nel Salvador e aveva abbracciato l'uccisore dell'arcivescovo del Salvador. Quindi fu uno scandalo abbastanza, diciamo, grave, perché fu una presa di posizione anche molto dura
due pesi e due misure. Insomma, Giovanni Paolo II era sicuramente un papa che non aveva a cuore determinate scelte di sinistra o, diciamo, marxiste, le vedeva un po' come il fumo negli occhi. Ricordiamo che lui veniva dalla Polonia, che aveva subito tanto da questo, quindi in qualche modo lo perdoniamo di questo due pesi e due misure.
Sì, la situazione generale del Nicaragua era la situazione di una dittatura marxista spaventosa. Questo Cantico Cosmico è un po' un omaggio all'idea di Dio che è presente ovunque. Ricordiamoci che c'è anche un Canto Generale di Neruda, questa idea di interpretare la complessità del mondo è qualcosa che è insito nella poesia latinoamericana, anche perché siamo...
È stato presentato tra l'altro recentemente a Milano, so che...
A Milano e anche a Roma, con Cardenal presente.
Che sta in piena forma, ricordiamolo, insomma non è proprio giovanissimo.
È del 25.
Esatto, 25, quindi va per i 90.
Diciamo che se uno ripercorre tutta la storia di Cardenal, trova delle situazioni anche un po' aberranti. Io lo dico sempre pensando a Nicaragua: questi che fanno i rivoluzionari poi a 20 anni vanno a studiare alla Columbia University, e questo era quanto è successo a Cardenal, questo è quanto è successo a Coronel Urtecho, un altro grande scrittore nicaraguense, e quanto è successo con la Rivera Alegria, di cui abbiamo parlato anche. Quindi questi comunisti, che sono l'espressione dell'aristocrazia di questi paesi derelitti, sono sempre da prendere con una certa distanza, perché si ha l'impressione che la rivoluzione in quei paesi sia stata fatta dallo stesso circolo che comanda questi paesi ai tempi della rivoluzione, dal distacco della Spagna, quindi del Novecento.
Quindi o di Francia o di Spagna, basta che se magna.
In qualche modo è così. Adesso non è il caso di Cardenal, che ha studiato alla Colombia, è vero, ma che poi si è fatto monaco, trappista, che non è certo uno scherzo.
No, ma stiamo scherzando, noi siamo carta vetrata, ricordano.
Però il mio era un discorso generale sulla rivoluzione in Nicaragua, che merita di essere vista con le pinze, insomma.
Va bene, grazie ancora Giuliano, alla prossima puntata.
A presto.
Non ci lasciare.
Carta vetrata.
continuiamo a chiacchierare di metodi di rivoluzionare la scrittura attraverso dei romanzi che piano piano incominciano a essere ormai tre, con Ilaria Milandri. Ilaria, sei di Forlì, sei arrivata al tuo terzo libro.
Sì.
Dopo due avventure che hanno sì. dato dei risultati di vendita e di critica molto interessanti. Parliamo di Foschi Editore e i tuoi primi due libri sono?
Il primo è del 2010 o 2009, non ricordo bene, La visione cieca. Il secondo anno scorso, insomma, a fine del 2012, Amen.
E anche lì tocchiamo argomenti religiosi, perché sì. che cosa succede? Chi è il protagonista di questo Amen?
Ma, in realtà in tutti e due c'è un protagonista che si chiama Brando, che è questo personaggio, questo investigatore un po'...
Nel secondo libro incrociamo un'avventura di chiesa.
Sì, c'è una, siccome la tematica che ho sviluppato in entrambi è la giustizia, nel secondo diciamo che approfondisco di più la tematica legata alla giustizia non umana ma divina, e per cui sono andata...
Si uccidono i preti.
Si uccidono i preti, sì, in maniera piuttosto brutale e violenta.
Quando uscì il libro noi ci siamo sentiti, sì. era successo un fatto in Toscana, sì. e sembrava proprio copiare il tuo libro, perché era un sacerdote che aveva accolto in casa durante la notte, era una sua abitudine, dei ragazzi, non proprio ragazzi, insomma, più che maggiorenni nella sua dimora. Si diceva che, insomma, con questi ragazzi ci fossero anche delle liaison diverse da quelle, diciamo, sì. ecco, e lui è stato ucciso da questa piccola sì. comunità di bontemponi che ospitava.
Mi domando sempre, Alberto, come mai ai romanzieri piaccia far fuori i preti? Mi ricordo nelle postille Al nome della rosa nell'80 Umberto Eco scrive: ma l'idea è nata dal fatto che volevo uccidere un prete, poi intorno ci ho costruito un romanzo.
La mia era più un'idea di parlare di qualcosa che di una giustizia che non c'è mai, né nell'uomo.
Quindi le vittime sono veramente vittime, non sono
ma
stati...
alla fine anche il prete è una vittima, ecco. Cioè, è una vittima di un sistema, è una vittima,
il suo comportamento è giustificabile?
No, non è giustificabile, cioè, è come dire, c'è un disegno superiore di cui lui fa parte e che lo vede fare la parte del cattivo, quindi comunque c'è un cattivo, c'è un Giuda, c'è il diavolo. Dov'è che vai a cercare dove manca la giustizia divina? In chiesa, quando è un prete a commettere un delitto del genere su un bambino, cioè, cercavo l'indignazione, per cui sono andata direttamente nel punto dove nessuno può rimanere indifferente a una tematica del genere,
dove il nervo è più scoperto.
Esattamente. Però non mi piace, come posso dire, crogiolarmi sull'argomento per attirare l'attenzione. Era soltanto un pretesto per affrontare questa tematica.
Eraldo Baldini quanto è importante nel tuo lavoro?
È un maestro, è un grande scrittore. Io rimango molto affascinata dalle modalità di scrittura, dalla capacità di sintesi di alcuni scrittori. Cioè, mi può piacere anche Proust, però amo...
Bravino.
Bravino. Mi rendo conto quando scrivo che il mio lavoro, come dicevamo prima fuori, è un lavoro di limatura, di falegnameria.
Chiudiamo sul prossimo romanzo. Fra quanto uscirà?
A dire il vero, avrei già dovuto consegnarlo alla fine di dicembre 2013.
Vabbè, diciamo è imminente.
Sì, lo sto.
Qualche anteprima, così nei saluti ci dici.
Diciamo che Brando, al di là del fatto che dovrà affrontare qualche altra tematica legata al fatto che non essendoci né giustizia umana né giustizia divina, perché l'uomo esiste ancora, perché non ci siamo estinti, visto che non c'è niente di buono. E c'è il tema dell'amore con la maiuscola, non l'amore fra persone, ma l'amore universale.
L'amore. Diciamo con due M.
Esatto. E quindi diciamo che nel terzo si dovrà sviluppare questa parte qui, oltre al fatto che avrà un'indagine
più pericolosa.
Sì,
e finiremo la trilogia, chi lo sa?
Sì, speriamo di sì, insomma. Vorrei finirla.
Non vuoi continuare con Brando?
No.
Va bene, grazie, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo ancora con noi Ilaria Milandri, giornalista, scrittrice, ma soprattutto esperta di scrittura.
Ma non è vero.
Ho detto due bugie per giocare, perché ti hanno chiesto,
mi stavo spaventando.
Ti hanno chiesto insegnaci a scrivere, ma tu poi ce lo dirai meglio, non si può.
No.
A scrivere romanzi?
No. Nel mio caso ancora meno, perché nemmeno io volevo scrivere, quindi non sono in grado di dirti neppure come faccio io. Quindi se è un segreto è veramente un segreto anche per me. Poi confrontandomi con altri scrittori, anche loro in realtà non hanno un vero metodo. È un flusso che tu segui e che nel tempo forse un attimino strutturi, quindi magari riesci a fare un quadro dei personaggi, riesci a darti delle tappe lungo il percorso che ti porta poi alla conclusione. Ma insegnare a scrivere è come dire ti insegno a fare il pittore. Cioè,
puoi dipingere, ti insegno a dipingere una cosa, ma diventare un scrittore o pittore no.
Esatto.
Bene, Maria Serena Palieri, che conduce ormai da tanti anni una rubrica importante sul quotidiano L'Unità, che si chiama La Fabbrica dei Libri, sicuramente saprà dirci qualcosa di più di queste scuole di scrittura che spesso vengono anche realizzate all'interno di case editrici con la promessa che poi magari i più bravi saranno pubblicati dalla stessa casa editrice. Che ne pensi di questa procedura?
Allora, io credo che qui affrontiamo un campo immenso, nel senso che il campo delle scuole di scrittura, credo che l'intera penisola, no, sia costellata.
No, ma quelle fatte proprio dagli editori, ecco, non da, perché internamente a una casa editrice, come posso dire, si dà da bere una cicuta che secondo me è più velenosa, nel senso che abbiamo a che fare un po' come succede adesso con questo reality, questo programma televisivo che sta riprendendo a trasmettere su Rai 3, dove una signora che risponde il nome di Elisabetta, ma il cognome penso che tutti lo conoscono, promette di pubblicare il migliore o il ripescato, non
no,
si è ben capito.
No, diverso. No, un momento, perché lì è proprio un intero reality che è venuto, che è nato intorno a questa possibilità, nel senso che se no, sì, no tutti ci sarebbero andati ugualmente, perché pur di andare in televisione la gente ammazza madre e padri. E però certo che questo elemento, no, di arrivare alla pubblicazione, la cosa che mi diceva adesso invece questo, cioè, le scuole di scrittura in genere sono una cosa diversa da masterpiece, ecco. Di cosa vogliamo parlare? Del reality televisivo? Oppure
parliamo delle scuole di scrittura fatte dalle case editrici.
Allora, intanto non è che ce ne siano poi così tantissime di fatte dalla casa editrice. Esiste un altro articolo in circolazione, che è quella dello pseudo editore truffaldino.
È quello
che
volevo dire.
Ecco.
Non volevo usare questi termini.
Allora, no, c'è lo specchietto per le allodole. Allora, c'è lo pseudo editore truffaldino, che in genere ha un nome, insomma, anche molto generico, perché si chiama tipo il narratore. Adesso non vorrei cadere poi
No, abbiamo capito. No, il narratore non c'è, mi sembra di no.
Ecco, infatti c'è un equivalente. Che poi occhieggia a volte dalle prime, addirittura da certe piccole pubblicità, no, sulle pagine apposite.
Anche di Repubblica,
Ecco. E che ti dice, vieni da me, io non solo ti insegno a scrivere, ma poi ti pubblico pure il libro. Ecco, e lì è tutto un sistema che non bisogna, cioè, se uno è normalmente furbo non ce l'hanno. Altra cosa molto più seria nel nostro paese è il fatto che ci sia stata, che ci sia ormai da 10 o 15 anni, non mi ricordo più quanto, una scuola di scrittura, quella celebratissima di Torino, condotta dal celebratissimo divo delle nostre patrie lettere, che è riuscita invece veramente a introdurre una vera e propria, uno stile, una corrente narrativa. Parlo della scuola Holden di Baricco, no?
Il baricchismo.
Allora lì è un'altra cosa, nel senso che lì io non so se in altri paesi ci sia un fenomeno con queste connotazioni così precise e che è condotto così bene, ma certo che da noi la scuola Holden è stato un vero grande fenomeno.
Fabrizio Patriarca vuole dire la sua.
No, ho sentito Baricco, sono rientrato immediatamente dalla cabina di regia, il grande scivolatore italiano.
Che intendi per scivolatore?
Ma insomma, Baricco è pronta a beva, no?
Ma non solo, insomma.
Pronta a beva.
Riconosciamogli un talentaccio.
Ma sì, però io diffido anche della scuola Holden, onestamente.
Perché? Perché
diffido, ma diffido, mi unisco al coro, insomma, diffido un po' di queste scuole in cui dicono di poterti insegnare a scrivere, insomma, credo più in una conquista privata, metodica, personale.
Beh, però questo dipende da cosa intendiamo col verbo scrivere, no? Perché voglio dire, se uno vuole diventare...
Mi insegni le tecniche di montaggio di un romanzo, quindi.
Ma le strategie. Come si fanno le sceneggiature per gli sceneggiati televisivi?
Attenzione,
no?
Cioè, però questo rende tutti uguali questi romanzi, eh? Anche questo va sottolineato.
Vabbè, ma quelli sono prodotti di genere, di consumo.
Facciamo prodotti di genere, questo volevamo dire.
Ma certo, ma voglio dire, quando uno va a comprare una macchina Fiat, una Panda, non è che pretende di trovarci dentro il genio illuminato di quello... Cioè, compri un prodotto di serie, speri che sia fatto bene, è l'equivalente. Cioè, quando compri un romanzo smaccatamente di genere, che magari stai in una collana che si chiama Il Noir o Il Rosa, e non è che pensi che là dentro trovi, no?
Quindi vogliamo creare dei piccoli operai di letteratura di genere, questo stiamo
cercando. Ma l'abbiamo creati.
Però voglio dire, questo era il desiderio.
Anche perché se no non sfornerebbero un libro l'anno, scusami Alberto.
Sì, quindi no, diciamo operai, non artisti.
No, quello che è successo negli ultimi 20 anni in Italia è una rivoluzione, io non so se sia buona o cattiva, ma è un dato che è questo, che in Italia abbiamo cominciato ad avere i nostri autori di genere. Prima, per avere un noir, dovevamo per forza comprare un americano, un thriller, per dire. Il Rosa ci veniva dall'Inghilterra, perché c'era la Cartland, insomma, lì, la zia di Lady Diana, oppure tutti gli Harmony, eccetera. Ecco, ora noi abbiamo i nostri Harmony nostrani, e è un bene, è un male, certo sulla bilancia dell'import-export pesa positivamente, no?
Vero, non abbiamo il chiclit ancora italiano forte,
non è
alla
vero, non è vero.
Ce l'abbiamo?
Certo, non a quei... Sì, no, ci sono infiniti tentativi, perché se uno guarda...
Infatti molti ci provano, però...
Sì, no, se tu guardi le case editrici che pubblicano ciclit, tipo Sperling e Kupfer, queste qui, queste con queste deliziose poi copertine, tutte un verdine, un rosso, gialline, con le signorine, con la borsettina Hermès, eccetera, se guardi al di là di queste simbologie che possono distrarre, e guardi il nome dell'autrice, talora si chiamano Federica Tralalà, invece che chiamarsi col nome inglese. Esistono, però certo.
Un tempo nel Rosa, ti ricordi, c'era il doppio cognome, no?
Perché dovevi essere una discontessa. Sì.
Io possiedo eredità materna tutto lo scrigno di Liala. Ce l'ho a casa, ogni tanto me li apro.
Attenzione, c'è anche Sposerò Simon Le Bon, che è un classico della letteratura chic, italiano.
Sì. Dunque, io sì, è che sono talmente ignorante che mi ricordo che Simone Le Bon è stato di una band che piaceva alle ragazzine. Non mi
pare che fosse i Duran Duran.
Ah, ecco, i Duran Duran.
Sì, parliamo degli anni Ottanta, fu un piccolo fenomeno.
Sì, non mi ricordavo quale era geologica fosse.
Sì,
ecco.
Sì.
Era geologica, e oggi Stagliano celebra i 90 anni dalla nascita di Paolo Volponi, insomma. Volevo spendere due parole su questo scrittore eccezionale.
Solo 90 anni?
Sì, avrebbe 90 anni, è morto nel 94. È morto nel 94.
Quindi è morto settantenne. Parliamo di Paolo Volponi.
Scrittore straordinario, insomma. Tra l'altro,
che
molto legato a un critico che noi amiamo, che è Massimo Raffaele.
Che scuola di scrittura ha fatto Massimo Volponi? Paolo Volponi.
De suo l'ha fatto.
La scuola Olivetti.
È la scuola Olivetti.
Olivetti,
esatto.
Managing and Writing School.
No, ma Giottieri non stava a quella scuola. Macchine da scrivere e scrittori.
Fantastico. E lì c'era una relazione profonda fra il mezzo e il messaggio, come si dice.
Sì, esatto. Mezzo e messaggio, sì.
Ringraziamo ancora tantissimo Maria Serena Palieri, che ci ripromettiamo, insomma, speriamo che prima o poi ci verrà a trovare, visto che è romana come noi, ma...
Ah, fisicamente?
Una volta in redazione.
Materializzarsi.
Abbiamo un caffè buonissimo. Abbiamo una macchinetta del caffè buonissima.
Benissimo. Allora, buona domenica a tutti.
Alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Parliamo di Campiello, con un giurato del Campiello importante, perché quest'anno il Campiello sceglie Rosa
L'attrice Monica Guerritore è stata nominata presidente della giuria del Campiello, dopo Paolo Crepet, che lascia il testimone a una donna. Ricordiamo che Roberto Zuccato, il presidente della fondazione, ha voluto sottolineare quante donne hanno presieduto il Campiello, e sono fra le tante, ahimè nessuna ha scritto nulla, o perlomeno non è una scrittrice. Abbiamo avuto Gaia Olenti, l'architetta, e naturalmente anche teorica dell'architettura, Susanna Agnelli, uomo politico, ministro degli esteri, di notevole spessore anche economico, Margherita Hack, di cui sappiamo la scomparsa, ahimè, l'anno scorso, e Lina Wertmüller. Quando avremo, Cristiano, una donna scrittrice presidente del Campiello? Secondo te, visto che sei stato giurato di questo PM?
Non lo so, bene, bene, no? Le donne devono essere dappertutto. D'altra parte, secondo me, sono più brave a governare, quindi speriamo presto, tutto bene.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci hanno scritto sulla nostra pagina che l'autore di Sposerò Simon Le Bon, per chi lo volesse sapere...
L'autrice...
Esatto, è una donna e risponde al nome di Clizia Gurrado, che ancora oggi è legata a noi, ogni tanto ci fa dei piccoli reportage da Milano. Ma veniamo al Polesine, dove sta per succedere qualcosa di molto raro in questo paese che è il nostro, quello di unione di comuni, che di solito si staccano, creano delle municipalità, invece nel Polesine si aggregano, quindi una cosa stupenda. Cosa sta succedendo?
Come la Polinesia.
Se, guarda, è un obbligo da una parte, perché i comuni sotto i 5.000 abitanti si devono comunque aggregare, possono fare anche delle semplici unioni di comuni, nel senso di mettere insieme determinati servizi secondo la legge regionale del Veneto, però in tutta Italia è in corso questo tipo di fenomeno. Quello che bisogna, il 9 di febbraio si vota per la fusione di ben 6 comuni. La cosa non è da poco, insomma, perché sono un bel gruppetto. Dovrebbero formare un grosso comune verde sotto Rovigo, a sud di Rovigo. Sono Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villa Marzana e Villanova del Gebbo. Tutti questi piccoli paesi polesani dovrebbero formare una nuova entità che si chiamerà Civitanova Polesine. Insomma, un bel progetto ambizioso che coinvolge 11.000 persone.
E come stanno vivendo i cittadini di questi singoli comuni che perderanno sulla loro carta d'identità la scrittura cittadino di? Perché non ci sarà più, magari ci sarà la frazione.
Non saranno più di Arquà o di Pincar, ma saranno tutte, come dire, frazioni o località della stessa
In un paese che...
Civitanova Polesine non è brutto come nome, no?
No, assolutamente non è brutto. Però siccome sappiamo che l'Italia è fatta di campanilismi, come hanno fatto a vincere questa voglia di campanile?
Guarda, che l'abbiano vinta non è mica detto, perché si vota domenica 9 febbraio per un referendum consultivo, sempre la regione a indire il referendum, dopodiché si vedrà, perché la regione ha anche detto che terrà conto di quello che dicono i cittadini.
Non è obbligata, però, da quello che so.
No. Non è obbligata, però ha dichiarato che lo farà, terrà conto di quello che dicono i cittadini.
Qualche pronostico?
Guarda, io spero, io penso che vinca il sì, ma 6 comuni non sono pochi, e ultimamente, intanto io non ci credevo, ma c'è un comitato del no che fa abbastanza propaganda. Ritengono i piccoli comuni, ho parlato con un sindaco di Bosaro, che è un comune che non ha aderito alla nuova entità e non ha voluto aderire. Secondo lui i piccoli comuni perdono in qualità della vita, in servizi e in identità, naturalmente. Anche se vi devo dire che Porto Viro, che tanto tempo fa si è unito da due comuni che erano Contarina e Donada, ancora la gente dice: io sono nata a Contarina, sono nata a Donada, abito a Contarina. Però Porto Viro è un bel comune importante di 10.000 abitanti che ha peso nella politica locale.
Ricordiamo Bosaro, che conta la cifra straordinaria di 1.592 abitanti. Vorrei capire bene, insomma, qual è la qualità dei servizi che può dare.
Io ritengo che tutto più vicino al cittadino, tutto si svolge meglio. Questa è la solita roba.
Sì, ma credo che, per esempio, il bus che porta i bambini a scuola sia consortile, che la raccolta dell'energia urbana sia consortile.
Chiaro, lo
ma allora quali sono i fattori migliorativi?
Ma lo domandi a me. Appunto,
non esistono.
Che c'ha il sindaco
si infervora Gaffi, si infervora, sì, Cristiano.
Ha ragione Gaffi, perché io proprio è la solita roba purtroppo del non nel mio giardino, no?
Not in my backyard.
Bisogna fare la spending review, ma la spending review nel proprio comune non ci si pensa neanche, vabbè, non è tanto, ma lo stipendio di 6 sindaci diventa uno solo, lo stipendio dei consiglieri, poi ci sono fra l'altro degli incentivi economici che dà la stessa regione alle fusioni. Zaia vorrebbe arrivare da 500 a 150 comuni il governatore. Vi dirò che pochi giorni fa hanno votato due comuni che dovevano formare Lia Piave e Ormelle e San Polo, altri due piccoli comuni del Veneto, non del Polesine, non è roba nostra, è un'altra provincia, ma hanno votato no. E quindi anche nella Bergamasca, vedo in altri posti, ci sono dei voti contrari. La gente
stigmatizziamo, però stigmatizziamo questi comportamenti assurdi.
Ma io trovo ridicolo che non si voglia formare, fra l'altro se guardate i confini di Civitanova Polesine è veramente omogeneo, cioè viene fuori una forma, assomiglia un po' alla Francia come forma piccolina e si troverebbe e diventa il quinto, mi pare, comune del Polesine. Questo vuol dire che poi tu nella trattativa a tutti i livelli hai un altro peso, al di là del fatto che tu riesci a migliorare certi servizi. Certo, magari quello che ha l'IMU un po' più bassa, quello che ha la scuola e ha paura che quello che... capisco, però santo cielo veramente. Comunque, invece c'è comunque un comitato per il sì, ovviamente tutti i sindaci schierati, tutti quanti. Io spero che questo esempio anzi venga seguito, penso all'Isola d'Elba per andare in Toscana, ma cosa... Campo e Marina di Campo, ma come Campo nell'Elba e Marina di Campo? Ma com'è possibile che il paesino dentro, il paesino sulla costa, l'Elba dovrebbe avere un comune solo?
Dove si gioca a scacchi in piazza, lo sai, a Campo, no?
Sì. Campo, no, Campo, no. A Marina di Campo.
Sì, sì, c'è una scacchiera bellissima nella piazza di Campo dove si fa il gioco degli scacchi con le persone, che è una cosa bellissima.
Certo. Lì c'è il Rio Marina e il Rio nell'Elba, cioè sì, il comune sono assurdo, il paesotto sul mare. Comunque io spero veramente che, tra l'altro avrebbe come capoluogo Arqua, dove c'è, che non è Arqua Petrarca, è Arqua Polesine, dove c'è un bellissimo palazzo comunale che è il castello di Arqua, di cui in questa trasmissione credo aver parlato almeno due o tre volte perché mi affascina. E vale la pena di riuscire a infilarsi dentro perché è sede comunale. E quindi non è che sia visitabile.
Possiamo farti gli auguri in chiusura perché abbiamo saputo una cosa, ma non so se ti dispiace se la diciamo.
No, non mi dispiace affatto. Da ieri l'altro non sono più direttore della Voce di Rovigo, adesso c'è un'altra persona, è una scelta dell'editore, ma io ho tanti di quei progetti, guarda, di cui avremo modo di parlare.
E infatti per questo ti faccio gli auguri, perché ogni periodo, diciamo, abbastanza breve della tua vita tu sei coraggioso nel fare delle piccole rivoluzioni. Ricordiamo quanto hai dato a Livorno, perché è importante la tua esperienza a Livorno, credo che ha segnato una delle storie di quotidiani più importanti della Toscana,
se non altro con quel matto di Cristiano Lucarelli, che saluto via radio, fantastico calciatore editore, il primo nella storia mondiale. e poi Rovigo, di cui francamente datemi merito, dieci anni di vita del giornale l'ho diretto per 6 anni e 2 mesi, quindi non è poco, spero di lasciare una buona... Sapete cosa esce fra poco? L'album delle figurine del rugby, che è un'opera che ho preparato io per Rovigo. Sapete che Rovigo sono tutti pazzi per il rugby, esce fra pochi giorni, poche settimane, è in stampa. Io sono riuscito a finirlo il giorno prima di lasciare la direzione, quindi spero che piacerà molto e lancerà questo Rovigo Rugby, che ha un nome pazzesco, Rovigo Rugby Rvea Femici Z, Delta pure, c'è anche Delta, e che appassiona la nostra città qua giù, è il nostro, questo sud del Veneto.
Rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori del Polesine che ci domandano: rimarrai in Polesine?
Sì, che rimarrò in Polesine per ora, appunto questo progetto, un progetto teatrale importante, un progetto di volontariato importante insieme agli Amici del Cuore, e poi scrivo da queste parti per il mensile Prima Comunicazione, che molti conoscono e apprezzano, se si interessano del mondo dell'editoria e della comunicazione. Altri progetti vedremo, datemi un po' di tempo.
Salutiamo le radio contubernali, come ama dire Fabrizio, che sono nella zona del Polesine esattamente due, anche se una lambisce il Polesine, ma insomma viene ascoltata nel nord, che è Radio Clodia, che parte da Chioggia, ma soprattutto Delta Radio di nostro amico Cristiano, che trasmette da Porto Viro. Ricordiamo le altre: Radio Budrio, Imola e Forlì Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Radio Attività a Trieste e Ciao Radio a Bologna. Alla prossima puntata e grazie per l'ascolto.